Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla sesta puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi ci occupiamo di un importante festival, il Festival della Fotografia di Lucca, che si tiene a partire dal prossimo weekend e che vedrà impegnati tantissimi fotografi da tutto il mondo. Ma prima di parlare con i nostri ospiti telefonici, lasciatemi ricordare le modalità per entrare in contatto con noi. Abbiamo la nostra pagina Facebook di Mantova Eyes, basta digitare Mantova Eyes nella barra di ricerca, oppure potete mandarci una mail mantovaeyes@gmail.com. Ovviamente potete venirci a trovare sul sito di Radio Base www.radiobase.eu o sulla nostra piattaforma Mixcloud www.mixcloud.com/mantovaeyes. E da oggi abbiamo un nuovo modo per restare in contatto con noi e per poterci ascoltare in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Abbiamo realizzato una nuova app per farci sentire anche sui vostri smartphone. Digitate nella ricerca su App Store o Google Play o Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e selezionate tra quelle che compaiono Radio Base Mantova, ovviamente, e ci sentiremo in streaming all over the world. Quindi vi invitiamo a scaricare la nostra nuova app, e davvero è una cosa a cui tengo e che vi invito a fare, perché è il modo con cui voi ascoltatori ci state vicino e ci fate sentire la vostra vicinanza. Quindi adesso ci fermiamo proprio per un secondo prima di dare la linea al nostro primo ospite telefonico di oggi, giusto il tempo per farvi scaricare la nostra nuova app. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a Photolux 2015. Siamo in linea con Enrico Stefanelli, direttore del festival. Ciao Enrico.
Ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, Photolux, che ha un titolo che per me è intrigante, sacro e profano, giusto?
Esatto.
Qual è il concept che c'è dietro a questo festival?
Beh, è un tema che mi ha sempre stimolato, indubbiamente, anche perché c'è questo eterno dualismo che regola il mondo, quindi il contrasto appunto fra il sacro e il profano, il bene e il male, lo yin e lo yang, la verità e la menzogna, insomma tutta una serie di contrasti che sono insiti dentro la natura umana. E quindi raccontarla attraverso la fotografia ci permetteva da un lato di compiere un viaggio intorno al mondo, che è anche un viaggio interiore, sia alla scoperta dei luoghi dello spirito che degli uomini, quindi cercando appunto di scoprire queste duplici realtà che sono all'interno e all'esterno di noi. E poi la cosa era stimolante proprio perché anche che cosa intendiamo per sacro e quindi di conseguenza per
certo,
profano, no?
Certo.
Anche Giuliana Scimè, che ha scritto la prefazione del catalogo, quando ne parlai con lei all'inizio, mi disse: a me il concetto di sacro e profano è chiarissimo. Poi dopo si è ravveduta, perché dice, in seguito riflettendo, ho compreso che ciò che è sacro per alcuni, e potrebbe essere anche una moltitudine, per altri invece è profano e viceversa.
Certo.
No, pensiamo anche le varie religioni,
certo,
una cristiana, musulmana, eccetera. Quindi è veramente un bello, un tema interessante, è stato interessante proprio sviscerarlo sotto tanti aspetti.
Certo, e tra l'altro vedo che si spazia da una fotografia, tra virgolette, molto artistica, molto concettuale, come quella di Joel Peter Witkin, a...
Sì.
I grandi paesaggi di Kennoro Izu, che io ho avuto modo di vedere a Modena, Fondazione Fotografia, poi anche c'è del reportage, anche non male, perché abbiamo autori di tutto rispetto, sì, come Stanley Green, Ivo Saglietti,
sì,
poi ne sentiremo poi anche due noi in trasmissione. Vuoi farci una carrellata un po' di quelle che sono le mostre e quelle che sono un po' le grandi tematiche che vengono,
sì,
affrontate?
Sì. Beh, allora, intanto per le mostre siamo partiti dal proprio il sacro e profano nel senso sacro, quindi le religioni, le varie religioni che l'uomo ha scoperto o comunque che ha abbracciato nel corso dei secoli.
Certo.
E quindi appunto la religione cristiana, quella cattolica, quella ortodossa, e poi comunque la religione indù, quella musulmana, eccetera, e così via.
Sì.
E i linguaggi che sono stati osservati sono diversi, proprio perché Lucca, il Festival di Lucca si è sempre contraddistinto rispetto agli altri perché appunto abbraccia, perché sono partito da un punto. Il punto è che i nostri fotografi sono bravissimi e riconosciuti a livello internazionale e mondiale, ma come fra
certo.
I migliori. Non è così per la cultura fotografica che a livello generale non è molto diffusa.
Certo.
Quindi l'idea del festival è quella di scegliere un tema e declinarlo secondo i vari linguaggi che la fotografia offre. Quindi si parte appunto dalla fotografia artistica, come quella di Joel Peter Witkin, che è anche l'ospite di onore di questa edizione, per arrivare invece alla fotografia documentaristica e quindi al reportage, proprio perché le persone possono capire che con la fotografia si può affrontare qualsiasi argomento in tanti modi e che quindi non c'è solo il reportage o solo la fotografia artistica. Una delle prime edizioni del festival ci fu detto Lucca fra Arles e Perpignan.
Certo.
E la mia risposta fu proprio di dire, cioè Lucca è proprio un trait d'union fra Arles e Perpignan, cioè fra la fotografia più artistica e la fotografia di reportage.
Certo, noi amiamo definire fotografia europea come la Arles italiana e il Festival della Fotografia Etica come la Perpignan italiana. Lucca è Lucca, quindi.
Esatto, ha proprio una sua connotazione che a volte magari non è facile capire proprio per chi è abituato a avere o Perpignan, quindi o Lodi o Arles, no?
Certo.
Che però invece ha questa molteplicità di linguaggi proprio per cercare di diffondere la cultura il più possibile. A proposito delle mostre, posso dire che Carro Izzo è un ritorno perché l'avevamo avuto come ospite d'onore nel 2011, quando il
certo.
tema era invece l'Oriente,
sì.
e tra l'altro questa mostra è interessantissima perché si vede un'evoluzione che lui ha percorso. Dai, prima erano fotografie fatte con il banco ottico, come dico, la macchina grande formato 40x50, adesso lui si muove per lui con un piccolo formato, che per noi è un medio, con la Hasselblad, sempre la vecchia 500cm,
sì.
E quindi ora si muove e ha inserito le persone all'interno di questi paesaggi e di questi luoghi sacri, però il suo tema è sempre la sacralità che dal
certo.
luogo è passata all'uomo.
Certo, e oltre alle mostre ci sono tante attività, ci sono anche molti workshop, vedo Martino Marangoni, James
sì.
Estrin, Magdalena Herrera, Rebecca Simons.
E cioè, questa la facciamo in collaborazione con il WordPress Photo, perché il WordPress Photo è comunque tappa ormai obbligata dal 2005 a Lucca, anche negli anni in cui non c'è il festival, cioè il festival è biennale ormai, però anche negli anni in cui non c'è il festival viene organizzata la mostra del WordPress Photo dall'anno prossimo, cioè già da quest'anno, ma dall'anno prossimo, quando non ci sarà il festival, in quel momento lì ci saranno WordPress Photo, i vincitori del Leica Oscar Barnack Award e il vincitore della Manuel Rivera Ortiz Foundation,
sì.
Che appunto sono contatti e rapporti che abbiamo, con cui abbiamo legato sempre di più nel corso di questo biennio, quindi da quando abbiamo finito l'altra edizione.
Beh.
Tra l'altro una curiosità, la mostra del vincitore del Manuel Rivera Ortiz Foundation era ospite anche a Lodi, perché
certo.
lui aveva partecipato in
sì.
entrambe.
Ecco, vi manca solo il Carmignac che poi esponete il top del top mondiale.
Ci stiamo
diciamo.
Lavorando.
Ecco, tra l'altro in questi giorni è stato appena appunto assegnato. Grazie mille, grazie Enrico per essere stato con noi e
grazie.
Sicuramente ci hai fatto venire voglia, io ci sarò perché
oltre a essere un eventuale, cioè, sono ospite immeritato, non si sa perché, al circuito off, quindi mi faccio un po' di autopromozione, però a parte quello sto cercando di invitare più gente possibile, anche se noi da Mantova è un po' scomodo, ma cercheremo di smuovere un po' questo. Le persone.
Ti ringrazio, perché poi appunto la città per queste 3 settimane respirerà fotografia grazie anche al circuito off, proprio la fotografia sarà ovunque, quindi cerchiamo di ricreare un po' quell'atmosfera che si respira ad Arl,
certo,
nel mese di luglio.
Certo, grazie mille Enrico per essere stati con noi, e noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Nicolò De Giorgis, autore di Hidden Islam, una delle mostre di Photolux 2015. Ciao Nicolò.
Ciao a tutti.
Hidden Islam è un lavoro che si occupa di luoghi di aggregazioni per tutte quelle minoranze islamiche presenti in Italia, giusto?
Esatto, più precisamente nel nord-est Italia, una ricerca che io ho sviluppato concentrato un misto 3 regioni sul Triveneto, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e che poi ho portato avanti negli anni seguenti sia a livello fotografico sia a livello di ricerca.
Quali sono le situazioni a cui ti sei avvicinato che ti hanno tra virgolette incuriosito di più?
Beh, diciamo che già il primo impatto che ho avuto quando ho iniziato il progetto era la visita di un centro islamico a Venezia, a Marghera, era situato in un capannone industriale, e quindi diciamo che questo contrasto molto forte tra luogo di culto, luogo di preghiera, di congregazione all'interno di una struttura di quel genere ha scaturito per tutto il progetto. Quindi diciamo che queste situazioni così forti si sono poi ripetute anche durante i 5 anni successivi.
Il fatto che tu lo chiami hidden, cioè nascosto, lascia diciamo presupporre quasi ci sia una sorta, adesso una parola un po' pesante, di persecuzione verso questo tipo di modello di aggregazione.
Beh, diciamo che ci sono molti esempi di situazioni nel nord est Italia dove ci sono nati effettivamente dei problemi e dove la comunità comunque deve spesso cercare di rimanere, diciamo, tra virgolette nascosto. Poi il progetto in generale, il titolo è ambivalente, quindi sì, si nascondono, ma probabilmente vengono anche nascosti, quindi anche una domanda che ci dovremmo porre noi stessi,
certo,
a livello
quindi,
urbanistico, dove vengono
comodo,
localizzate.
Esatto. Fa comodo a noi che siano in luoghi dove non vengono visti?
Può essere, o nel senso non è detto che ci sia una
certo,
un'azione attiva in questo processo, però una delle conseguenze che scaturisce da tutte queste polemiche riguardo ai centri islamici, riguardo alle moschee in particolare, è una segregazione verso zone della città molto meno visibili, che rendono la comunità anche più isolata.
Hidden Islam fa parte di un lavoro molto più ampio, giusto, sull'argomento?
Esatto, fa parte di una ricerca che sto facendo sul territorio dal quale provengo, più o meno nel quale ho vissuto tutta la mia vita, quindi sia da Bolzano fino a Venezia, quindi nel nord-est Italia,
sì.
E sono tutte le mappature che in varie declinazioni sociologiche piuttosto che antropologico-filosofiche mappano una qualche tematica del territorio. Hidden Islam in particolare va sui centri islamici e affronta la tematica dell'immigrazione, diciamo.
Quali sono gli altri lavori della diciamo collana di libri da voi edita?
Dopo Hidden Islam è nato il secondo volume che fa parte di Hidden Islam, che è sempre lo stesso libro però a livello concettuale, quindi con dei commenti che un articolo su un giornale inglese, il Guardian, era scaturito. E dopodiché abbiamo mappato anche Le Dolomiti del Cadore, un altro libro, l'ultimo che abbiamo pubblicato, che è anche quello a livello concettuale, funziona diversamente da Hidden Islam,
certo.
E poi anche uno su Venezia, ad esempio.
Quanto è complicato questo tipo di attività in Italia?
Beh, diciamo che noi ci muoviamo molto al di fuori dell'Italia, nel senso facciamo molte fiere di libri, noi ci occupiamo di libri di fotografia principalmente, e quindi è un settore di nicchia che al momento non sta sentendo la crisi, anzi diciamo che c'è una sovrabbondanza, si sta sviluppando tantissimo e velocemente, però nonostante tutto non è facile, nel senso è una passione che si coltiva,
certo.
Però a livello manageriale, dopo mantenere la casa editrice o comunque riuscire a ricavarne un profitto vero e proprio è infattibile, bisogna trovare altre soluzioni,
certo,
altri canali di guadagno.
Ti faccio una domanda, essendo tu l'unica persona che ho conosciuto che puoi rispondere in duplice veste di fotografo e di editore. Si stanno moltiplicando in modo abnorme i libri pubblicati tramite crowdfunding. Se da un lato questo è positivo perché dà la possibilità a tante persone di arrivare a un prodotto, il libro che prima era impossibile, probabilmente l'eliminazione del filtro dell'editore fa un po' sì che chiunque possa pubblicare un libro indipendentemente dalla qualità del lavoro. Secondo te qual è la conclusione che possiamo trarre su questo strumento della pubblicazione tramite crowdfunding?
Beh, diciamo che crowdfunding è una strategia che si può decidere di intraprendere, ma dipende spesso dal libro. Molto spesso vedo dei crowdfunding che non ritengo necessari, perché semplicemente si può fare un print on demand, si ordina il libro e lo si riceve stampato, mentre in altri casi logicamente gli investimenti sono superiori. Io personalmente mi piace portare dei crowdfunding dove il progetto fotografico ha anche in divenire, quindi non mi piace vedere il libro stampato e dopo semplicemente che la persona faccia un crowdfunding per vederselo stampato poi per avere l'edizione, quindi voglio il processo seguirlo dall'inizio alla fine. Per gli editori ad esempio è io sì sono un editore, però sono principalmente edito i libri miei, quindi in verità ho intrapreso anch'io questa strada. L'editore è comunque una figura importante e anch'io spesso quando mi vengono fatte richieste per andare a pubblicare lavori cerco di indirizzare gli editori, perché io stesso non posso intraprendere il lavoro dell'editore anche rispetto ai lavori di altri.
Certo, grazie mille Nicolò per questa bella intervista. Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes, a tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata al Photolux. Siamo in linea con Michele Borzoni, autore di Inshallah. Ciao Michele.
Buonasera.
Allora, Michele non ha certo bisogno di presentazioni. Nel 2010 è tra i vincitori del WordPress Photo, primo premio foto singole nella categoria People in the News, quindi ecco già questo parla, ti anticipa, la tua fama ti precede, insomma, diciamo.
Grazie.
E Michele ha realizzato un lavoro di più di 3 anni dedicato alle comunità cristiane del Medio Oriente. Come è nata l'idea di realizzare questo progetto e poi come lo hai materialmente realizzato in questo lungo tempo?
Dunque, diciamo, questo progetto nasce, non voglio dire casualmente, ma quasi, almeno quantomeno l'idea, proprio a partire da quella foto che mi ha fatto vincere il WordPress, perché diciamo quando io sono andato in Kashmir la mia idea era quella di documentare il Kashmir indiano e il Kashmir pakistano.
Sì.
Per cui io sono andato in Pakistan l'anno dopo, nel 2011, con il tentativo di andare in Kashmir, quello pakistano, e di diciamo raccontare quello che era l'altro lato del Kashmir, che è una regione contesa tra,
certo,
l'India e il Pakistan. Facendola breve, sono rimasto a Islamabad per più di 3 settimane aspettando un permesso dai servizi segreti pakistani per entrare in Kashmir, che non mi hanno mai dato. Per cui per non perdere tempo, comunque diciamo nel momento in cui ero logorato da questi burocrati, mi sono inventato, diciamo ho cercato una storia che potevo raccontare in Pakistan e che era appunto una storia sui cristiani in Pakistan, che al tempo, ma immagino ancora, non se la passavano benissimo.
Certo.
E diciamo da quel momento ho cominciato a interessarmi a diciamo minoranze religiose in altri paesi e ho pensato che diciamo erano tante le storie raccontate fin lì dal Medio Oriente, però nessuno forse aveva mai approfondito quello che era il tema delle minoranze cristiane in Medio Oriente, in un luogo dove appunto è a maggioranza musulmana, ma dove in fondo il cristianesimo è nato, per cui pensavo fosse interessante,
certo,
approfondirlo.
Certo. E a parte diciamo questo inizio così magari casuale di questo progetto, poi verso che comunità ti sei rivolto?
Dunque, il viaggio segue praticamente tutte le regioni del Medio Oriente, a partire dal Kurdistan turco fino all'Egitto, quindi tutta quella parte di bacino del Mediterraneo, ad eccezione della Siria, dove non sono potuto andare perché, ahimè, è inaccessibile da tanti anni.
Certo, certo.
Il primo viaggio che ho fatto è stato in Egitto, proprio perché era, diciamo, forse un primo test su quanto poi potevo andare a fondo nella storia. E in Egitto esiste la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, che è, diciamo, quella dei copti ortodossi. Sì. Che è appunto un cristianesimo ortodosso molto particolare, perché ha queste, diciamo, commistioni poi in fondo molto strette con l'Islam. Sì. Che è la maggioranza religiosa. Dopodiché sono stato in Turchia, dove invece praticamente non esiste più quasi nessuna comunità cristiana, ad eccezione di piccoli villaggi al confine con la Siria. E poi il viaggio segue in Israele, in Palestina, in Iraq e in Libano.
Che idea ti sei fatto di queste enclavi, diciamo così, religiose all'interno di paesi musulmani? Mi spiego meglio. Già credo essere accolto in questo tipo di comunità, che per necessità di cose a volte è anche, non dico segreta, ma quasi. Cioè, come è stato l'avvicinamento?
Dunque, all'inizio pensavo fosse più complesso, poi in realtà ho capito che non era poi così difficile, diciamo, entrare in contatto con queste comunità e cercare di fare qualcosa che non fosse semplicemente estetica, fotografica. Già, diciamo, presentandosi con il mio nome, che è Michele, uno, diciamo, loro in qualche modo capivano che non ero musulmano. Certo. Che volevo raccontare una storia dalla loro parte. Detto questo, credo, diciamo, il mio sforzo è stato quello di non, diciamo, i cristiani sono sempre o spesso vengono raccontati dai media occidentali con uno sguardo molto pietistico, o in qualche modo riconoscendosi in quella parte di quel mondo arabo, no?
Sì.
In qualche modo noi siamo cristiani e pensiamo che i cristiani in Medio Oriente siano dalla nostra parte. Questo purtroppo è stata anche la sfortuna dei cristiani stessi in Medio Oriente, perché sì, quando poi i dittatori sono caduti, le parti più estremiste dell'Islam hanno colto questa scusa, diciamo, no?
Certo.
Per poi dopo aggredirli. Però in qualche modo quello che ho cercato di fare era di raccontare questo mondo non da cristiano, ma semplicemente da fotografo, quindi raccontare la loro vita quotidiana, raccontare quello che è molto, secondo me, la parte più interessante. In qualche modo queste due religioni hanno convissuto e continuano a convivere in una terra difficile, e in qualche modo queste due religioni hanno preso in qualche modo qualcosa l'uno dall'altra. Cioè, mi spiego meglio, ci sono alcune foto, secondo me, dove il modo in cui i cristiani pregano si avvicina molto a quello in cui pregano i musulmani.
Certo.
Faccio semplicemente un esempio, però sono state tante comunque le occasioni in cui ho visto e ho ritrovato queste commistioni.
Grazie mille, Michele, per averci aperto gli occhi su questa storia così, così incredibile.
Grazie a voi, e a questo punto vi aspetto per l'inaugurazione a Lucca.
Grazie, noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura e quindi è arrivato il momento dei nostri consigli. Allora, mercoledì 25 novembre alle 19.30 all'Aica Store di Bologna, in strada Maggiore 8, un amico di Mantova Eyes, Gabriele Orlini, presenta Il Sol della Magnana. Il Sol del Magnano è stato realizzato all'interno della Villa 31, una delle Villas Miserias presenti a Buenos Aires, un agglomerato urbano che confina a nord con lo storico ed elegante Barrio de Retiro e a sud con il moderno e lussuoso Puerto Madero. Villa 31 conta oggi una popolazione quanto mai eterogenea di circa 60.000 persone, composta non solo da immigrati clandestini ma anche da giovani coppie portegne che non possono permettersi un'altra soluzione abitativa all'interno della metropoli. È l'incontro con le vite, gli odori, il fango, le speranze, le passioni di queste persone che vivono fagocitate da una metropoli che sembra non voler trovare spazio per loro. Invece a Milano, giovedì 19 novembre alle 18.30, inaugura presso Forma Meravigli, in Via Meravigli a Milano, Vivian Maier, una fotografa ritrovata. La mostra presenta 120 fotografie in bianco e nero, realizzate tra gli anni 50 e 60, insieme ad una selezione di immagini a colori scattate negli anni 70, oltre anche ad alcuni filmati in Super 8 che mostrano come Vivian Maier si avvicinasse ai suoi soggetti. Poi vi ricordiamo venerdì 20 novembre alle 20.45 ci sarà il quarto dei 5 appuntamenti sulla fotografia ed in particolare parleremo delle storie dietro alla fotografia. Il valore di certe immagini non dipende solo dalla bellezza che sanno evocare, ma anche dalle peripezie che i loro artefici hanno fronteggiato per realizzarle. Vi ricordo poi, per chi fosse, visto che questa puntata è dedicata a Fotolux, per chi fosse a Lucca a Fotolux, l'inaugurazione della mia mostra Nel nome del padre sarà alle ore 18 alla libreria Baroni in via San Frediano 26, quindi sabato 21, giorno di inaugurazione di Fotolux, alle ore 18, libreria Baroni. Visto che oggi abbiamo parlato di Fotolux, il nostro consiglio editoriale riguarda Andres Serrano, uno degli autori esposti, e vi consigliamo Holy Works di Andres Serrano. Andres Serrano propone una nuova rivisitazione dell'iconografia religiosa, un libro in cui tra le altre opere l'artista si confronta con l'ultima cena di Leonardo in una inedita reinterpretazione che prosegue un lungo percorso dedicato alle storie della religione cristiana. Nel salutarvi vi ricordo ancora una volta che abbiamo realizzato una nuova app per farci sentire sui vostri smartphone. Basta digitare nella ricerca su App Store, Google Play e Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e selezionare poi tra quelle che compaiono Radio Base Mantova, ovviamente, così ci potrete ascoltare dovunque, anche da Fotolux durante l'inaugurazione della mia mostra. Noi ci vediamo venerdì 20 a Sant'Agnese per la quarta serata di fotografia e ci sentiamo martedì prossimo dopo il GR, sempre ovviamente solo su Radio Base.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.